Le 18:33 minuti, buon pomeriggio a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro, benvenuti a Pop Sera. Seconda puntata della nostra fascia di informazione estiva, ogni giorno dalle 18:35 fino alle 19:30 e poi ancora un'altra mezz'ora insieme dalle 20 alle 20:30. La cronaca, l'attualità in svolgimento in questa prima ora che ci accompagna al giornale radio, l'approfondimento invece di uno dei fatti del giorno nella seconda parte questa sera dalle 20 alle 20:30. E ve lo dico già, stasera parleremo dello scontro in corso tra Trump e Musk in una giornata importante per gli Stati Uniti, perché avete sentito poco fa si è votata la legge fiscale fortemente voluta dal presidente, una legge che è passata per un solo voto grazie a quello del vice di Trump, J.D. Vance. In primo piano invece in questa prima ora che ci accompagna al GR c'è anche oggi l'emergenza caldo che sta colpendo l'Italia e l'Europa. Oggi ci sono stati blackout e altri incidenti in diverse città italiane e pare che il governo alla fine si sia dato una mossa. Domani sono state convocate le parti sociali per firmare un protocollo sulle misure di sicurezza. Misure da adottare sui luoghi di lavoro. Ne parleremo, come parleremo poi di quanto sta accadendo a Milano, di una storia che riguarda una storica libreria, quella dei ragazzi e delle ragazze di Via Tadino, una storica libreria costretta a chiudere per il caro affitti. Ne parleremo anche nel microfono aperto insieme a voi di questa Milano che perde un altro storico spazio della cultura, della socialità, o forse è meglio dire lascia indietro questo spazio inseguendo altri modelli. Quindi vi ricordo subito i contatti 02 33 001 001, le vostre telefonate 331 6214 013, gli sms, messaggi Telegram e WhatsApp, diretta a @popolarenetwork.it, le mail. Che cosa ha significato per voi questa libreria che ha fatto la storia della città e speriamo continui a farlo se verrà salvata? Ci faremo raccontare quello che sta accadendo oggi proprio lì in Via Tadino alla libreria. Però partiamo dall'emergenza caldo. Allora, in Italia oggi erano 17 le città da bollino rosso, domani saranno addirittura 18 e pensate un po', sia a Firenze che a Bergamo ci sono stati oggi dei blackout causati dal surriscaldamento dei cavi elettrici e ci sono stati altri incidenti dovuti al caldo, due operai che hanno avuto un malore per il caldo oppure provocato dalle esalazioni. Ancora dobbiamo capire esattamente che cosa sia avvenuto in questi due operai, a questi due operai che lavoravano in una buca e che si sono sentiti male, hanno avuto un malore. Siamo a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza, uno dei due purtroppo in coma, è stato trasportato in ospedale. Ieri invece, forse avete sentito questa notizia, una donna a Bagheria in provincia di Palermo è morta mentre si trovava in strada, ha avuto anche lei un malore e non c'è stato nulla da fare per lei. Io saluto innanzitutto il nostro primo ospite che è Pierino De Silverio, segretario generale della NAO Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri. Benvenuto segretario.
Buonasera, grazie.
Allora, la notizia, un'altra notizia di queste tante notizie che si rincorrono oggi sull'emergenza climatica, è che i pronto soccorso, che sono già in difficoltà per tutta una serie di motivi che insomma conosciamo bene, sono in difficoltà adesso anche per l'emergenza caldo, perché sono aumentati, almeno questa è la stima che ci arriva dalla Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, sono aumentati gli accessi al pronto soccorso dal 5 al 20% in più di entrate. E in effetti dei picchi ci sono un po' in tutti gli ospedali in giro per l'Italia. Ecco, qual è la situazione?
La situazione è molto preoccupante, non solo per i picchi e per l'aumento stimato anche da noi intorno al 20-25% degli accessi, ma anche perché a questo incremento di accessi si associa una inappropriatezza della prestazione, cioè ci sono troppe persone che dovrebbero essere curate sul territorio e invece arrivano in pronto soccorso. A questo, se poi associamo anche una carenza di personale che con l'estate tende ad aumentare perché il personale stremato dovrebbe andare in ferie e non riesce ad andare in ferie, beh, la situazione appunto la reputiamo preoccupante, anche perché non ci sono ad oggi misure che possano porre un argine alla emorragia di medici da una parte e all'ingresso incontrollato di pazienti dall'altra.
Ecco, domani ci sarà questa firma di questo protocollo sul lavoro al Ministero del Lavoro, la ministra Calderone ha convocato sindacati e imprese. Proprio adesso, in questi minuti, stanno uscendo alcune anticipazioni su quelle che saranno le misure che verranno adottate. Vi aspettate che ci sia qualcosa anche per quanto riguarda gli ospedali, comunque il lavoro che si fa nei pronto soccorso?
Guardi, questi incontri ai quali non partecipano le parti sociali dei medici e dei dirigenti sanitari sono ancora più preoccupanti della situazione che viviamo, perché evidentemente il lavoro del medico non viene percepito come un lavoro, ma viene percepito esclusivamente come una missione. Non ci aspettiamo granché perché rispetto alle nostre richieste pressanti non abbiamo ad oggi avuto risposte, abbiamo chiesto semplicemente che si dia il giusto riconoscimento ai colleghi, che si proceda con una politica di assunzione, che si renda il lavoro in pronto soccorso corso più appetibile e soprattutto che si aumentino i posti letto nei reparti, perché guardi, quello che viene sottovalutato è che non c'è solo un problema di filtro in entrata al pronto soccorso, ma c'è anche un problema di filtro in uscita. Se io non ho posti letto in cui ricoverare il paziente dal pronto soccorso, quel paziente resta in pronto soccorso, ma se dal reparto non ho più le RSA, le strutture territoriali post ospedaliere, il paziente resta in reparto ed è un effetto domino che purtroppo coinvolge poi tutto quanto il sistema.
In qualche modo siete riusciti a porre la questione alle autorità, al governo, nello specifico, perché adesso leggendo in effetti quelle che sono le anticipazioni sul protocollo, non mi pare di vedere nulla per quanto riguarda gli ospedali, almeno il
Noi,
lavoro sul.
no, per noi abbiamo posto il problema in diversi modi, con le buone e con le cattive, continueremo stati di agitazione. Il vero problema è che evidentemente si dà per scontato che l'abnegazione delle migliaia di colleghi che ogni giorno, nonostante tutto, continuano ad assicurare più di 2 milioni di cure gratuite al giorno, basti a risolvere un problema che rischia di assumere delle connotazioni veramente drammatiche. Qui i pronto soccorso rischiano di chiudere, come è successo peraltro dal Covid a oggi, in cui il 10% dei pronto soccorsi ha già chiuso. Allora, se vogliamo eliminare in maniera definitiva tutto ciò che è assistenza in pronto soccorso, continuiamo su questa strada.
Le leggo, segretario, quelle che sono le anticipazioni allora che stavamo citando. Un ampio e automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro anche in caso di lavoro stagionale. Ma poi ci sono anche un aiuto alle modifiche dell'orario di lavoro, l'adozione di buone prassi, anche preventive nel lungo periodo, che riguardano informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, abbigliamento, indumenti, la riorganizzazione dei turni. Sono questi i punti previsti dalla bozza del protocollo per l'adozione di misure, appunto, di contenimento dei rischi legati al caldo. Segretario, esattamente oggi com'è la giornata di un lavoratore ospedaliero, anche di fronte all'emergenza caldo che stiamo tutti vivendo, ma soprattutto a fronte delle difficoltà che sono croniche dei pronto soccorso italiani?
È una giornata davvero che ha le caratteristiche di una giornata all'inferno, perché lei immagini che ogni singolo operatore sanitario, ogni singolo medico che lavora in pronto soccorso, ogni giorno, soprattutto con l'incremento come in questo periodo di accessi, deve gestire contemporaneamente fino a 180 pazienti di codici diversi, 180 pazienti contemporaneamente. Mi spiega come fa un essere umano a gestire contemporaneamente 180 pazienti che arrivano in pronto soccorso? Non sono neanche pazienti che sono in un reparto ricoverati da giorni o da mesi. A questo si associano delle infrastrutture che almeno nel 39% dei nostri ospedali andrebbero riorganizzate anche a livello di servizi e a livello dei servizi di base. Non c'è un filtro, non c'è abbastanza ricovero di posto letto nei vari reparti a disposizione. I poveri pazienti restano nel pronto soccorso e i poveri colleghi sono costretti a subire non solo la situazione grave di non poter curare come vorrebbero, ma anche le lamentele che molte volte sfociano poi in aggressione da parte dei pazienti stessi che, vedendosi non riconosciuta una cura nei tempi giusti, se la prendono con il medico. Capisce bene che questa è una situazione che, come dire, non è gestibile e sopportabile ancora a lungo.
Eh sì, decisamente. Sempre poi il presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, Alessandro Riccardi, quello che citavamo prima, che ci ha dato la stima sull'aumento molto importante di accessi al pronto soccorso, ci ha detto anche che sono aumentati i cosiddetti ricoveri sociali in ospedale a causa del
Sì.
caldo. Che cosa sono, segretario?
Sono dei ricoveri non dovuti prevalentemente o prettamente a patologie che portano il ricovero, ma a condizioni sociali nelle quali il paziente, il cittadino, non ha possibilità di avere un'abitazione confortevole che possa resistere al caldo, o molte volte addirittura a causa della grande crisi che ormai ha colpito tutta la nostra nazione, non ha un posto dove ricoverarsi. Di conseguenza, il cittadino si rivolge al pronto soccorso. Aggiungo che ci sono anche cittadini che, non trovando, per esempio, sul territorio dei distretti in cui la salute mentale, ad esempio, funzioni, arrivano anche questi in pronto soccorso. Cioè oggi il pronto soccorso è diventato un grande contenitore di esigenze sociali, di esigenze sanitarie, di esigenze civili, quando invece dovrebbe essere un luogo di cura.
Eh sì, insomma, sono anziani soli nello specifico oppure anche persone senza
fissa... Anziani soli, persone meno abbiette, in condizioni, come dire, economiche difficili, condizioni mentali difficili, che non trovando ricovero nei giusti posti, non avendo un'assistenza sociale da una parte o sociosanitaria da un'altra, inevitabilmente arrivano in pronto soccorso, dove di certo riceveranno assistenza sociale e assistenza sanitaria.
Giustamente Antonio su WhatsApp mi dice, parlate di medici ma anche di infermieri. Sì, noi ovviamente parliamo di tutti sanitari. I lavoratori... degli ospedali, assolutamente.
Ma di dirigenti sanitari anche, ci sono, diciamo, sono gli operatori sanitari ad essere in crisi, tutti. Qui non è un discorso di chi soffre di più. L'operatore sanitario in ospedale soffre allo stesso modo, a prescindere dal ruolo che riveste nell'ospedale.
Pierino Di Silverio, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente per capire come evolverà la situazione. Grazie davvero e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
Arrivederci Pierino Di Silverio, segretario generale della NAO Assomed, il principale dei sindacati dei medici e ospedalieri. Saluto adesso Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, co-portavoce di Europa Verde, benvenuto Bonelli.
Grazie dell'invito.
Ah, Bonelli, ha sentito forse il sindacato dei medici ci raccontava del 20% di accessi in più nei pronto soccorso a causa del caldo. Ha fatto qualcosa? Servono misure urgenti? Lei oggi lo chiedeva ovviamente il suo gruppo politico. È arrivata poco fa la notizia che domani ci sarà questa convocazione delle parti sociali al Ministero del Lavoro per la firma di un protocollo. Di cosa si tratta? Ha capito qualcosa in più?
Ma sì, ho ascoltato attentamente il segretario della NAO e sono dati estremamente preoccupanti, perché poi questi colpiscono, cioè dati di calore colpiscono anche le fasce sociali più deboli, quelli che non sono nelle condizioni di proteggersi, banalmente anche quelli che non possono permettersi l'aria condizionata o perché l'energia elettrica costa anche tanto, ma il punto è che vede, la convocazione di domani è una convocazione sul protocollo d'intesa per quanto attiene le tutele dei lavoratori, perché avete visto le notizie di cronaca, purtroppo anche oggi ci sono stati dei decessi, ma la questione che questo governo non vuole affrontare, un governo profondamente negazionista, è che la crisi climatica esiste e che è anche una grande questione di emergenza sociale nonché ambientale. E devo dire anche una grande questione di sicurezza nazionale e globale, altro che riarmo, perché questa cosa c'entra, perché a furia di negare, a furia di dire, come fa Giorgia Meloni, che le politiche sul clima sono radical chic, vediamo che invece oggi eventi meteo estremi, ondate di calore, siccità che nel sud sta decimando i raccolti, e questo significherà un aumento dei prezzi non solo dell'ortofrutta ma di tutti i prodotti agricoli. Questo è un problema serio su cui nella Premier Meloni non ci può girare tanto intorno. C'è un'emergenza climatica, si dichiari lo stato di emergenza e si adottino quelle misure immediate, ma anche legate alle politiche energetiche di tutela del territorio, perché così non si può andare avanti. C'è un atteggiamento miope e irresponsabile nei confronti del futuro.
Lei dice servono misure più ampie al di là dei luoghi di lavoro, che sarà l'oggetto poi della firma del protocollo di domani, e per questo serve lo stato di emergenza nazionale.
Serve lo stato di emergenza nazionale, sa perché? Perché questo governo è un governo che, ad esempio, mentre la scienza ci dice che dobbiamo smettere di bruciare combustibili fossili, fa esattamente il contrario, sta trasformando l'Italia in un hub del gas e del petrolio di fatto, andando contro quello che la scienza dice, perché gli idrocarburi sono responsabili del cambiamento climatico. Noi abbiamo bisogno di investire nell'efficienza energetica degli edifici, proprio per proteggere le persone tra le mura delle case, a partire dalle fasce sociali economicamente più deboli, ma deboli anche dal punto di vista della salute. Manca un piano da questo punto di vista. Il piano di adattamento climatico, che è uno strumento fondamentale, è fermo, il governo lo ha fermato. Ci sono una serie di misure che potrebbero e dovrebbero essere adottate che non si fanno, perché c'è un approccio ideologico da parte di questa destra che pensa di prendere i voti dicendo che le politiche sul clima sono radical chic. Altro che radical chic, in 3 anni sa quanti soldi abbiamo speso, quanti danni economici ci sono stati a causa del cambiamento climatico? 27 miliardi di euro.
Lei dice, se quei soldi si fossero investiti in opere di mitigazione o comunque di adattamento rispetto alla transizione energetica, alla crisi climatica, a quel punto la situazione sarebbe decisamente diversa e forse non dovremmo ricorrere.
Intanto dobbiamo preparare la popolazione. Preparare la popolazione significa anche proteggere le persone anziane che in questo momento non sono protette, che sono i soggetti più a rischio ovviamente dalle ondate di calore e quindi sono necessarie iniziative. Penso che sia urgente e necessario, tra poco noi lo proporremo al Parlamento, di adottare fasce sociali più diciamo, stringenti verso questa direzione per quanto attiene ad esempio il costo dell'energia e fare in modo che le persone possano proteggersi. Poi vede, l'altro giorno, me lo faccio dire perché sono rimasto basito, ho visto l'eurodeputata Sardone che in un suo video diceva che c'è uno studio che siccome le foreste producono tanta CO2 è giunto il momento di tagliarle. Siamo arrivati a un momento in cui tutti si sentono scienziati, nel momento in cui invece la crisi climatica sta producendo gli effetti più disastrosi.
Bonelli, nel frattempo le regioni hanno preso provvedimenti nei giorni scorsi in assenza di un provvedimento più di quadro nazionale, sono andate più o meno in ordine sparso e comunque insomma, meglio di niente o si è rischiato di fare più confusione, creare anche distorsioni a livello locale, quanto adesso insomma, una misura nazionale può riuscire a mettere ordine?
Il comportamento delle regioni conferma quello che le sto dicendo, che non c'è una strategia del governo. Mi scusi, ma anche chi ci sta ascoltando, ma qualcuno pensa che il caldo ha un confine amministrativo tra regione e regione? Che fa differenza tra il Lazio e l'Emilia-Romagna e la Toscana, ma stiamo scherzando, c'è bisogno invece di una strategia nazionale che protegga la popolazione italiana e che dia delle indicazioni precise, dica anche a lungo termine qual è la prospettiva, il futuro, perché ogni anno noi saremo purtroppo, come dicono i documenti dell'ONU, costretti a commentare sempre eventi meteo estremi più ravvicinati, significherà che oggi nel 2025 commentiamo questa situazione e nel 2026 con molta probabilità sarà peggiore del 2025, come il 2024 ha dimostrato sul 2025. Vede, c'è una situazione di totale miopia e irresponsabilità che è inaccettabile. Bisognerebbe essere un po' più lungimiranti e invece si pensa un po' all'egoismo del presente.
Sembra questa la situazione. Grazie Bonelli per essere stato con noi. Buon lavoro.
A lei, grazie.
Angelo Bonelli, AVS, Alleanza Verdi Sinistra, co-portavoce di Europa Verde. L'altra faccia poi della crisi climatica di cui parlava anche Bonelli, oltre al caldo, sono i fenomeni estremi, i violenti nubifragi, le alluvioni che sono strettamente connesse ovviamente all'aumento delle temperature. Un esempio è stato quello del Frejus, l'esondazione del rio Frejus a Bardonecchia, dove ieri è morta una persona travolta dalla potenza del torrente che è diventato in pochi minuti un vero e proprio fiume di fango che ha travolto praticamente ogni cosa. E qualcosa di simile era già accaduto nel passato, sempre a Bardonecchia. Come stanno cambiando quindi anche le montagne, l'ecosistema alpino? Ne parliamo adesso con Wanda Bonardo, che è responsabile Legambiente Alpi. Benvenuta, Wanda.
Buonasera.
Buonasera. Allora, che cosa è successo a Bardonecchia? Soprattutto, quanto è stato simile l'evento di ieri all'alluvione del 2023?
Allora, chiaramente occorre avere il parere dei tecnici per dire delle cose sicure, però cosa si può ipotizzare? Si può ipotizzare che ancora una volta in pochissimo tempo è scesa tantissima acqua. Quest'acqua ha movimentato una montagna che è fragile già di suo, chiaramente resa più fragile dai cambiamenti climatici, dal degrado del permafrost, il terreno perennemente ghiacciato, dalla riduzione dei ghiacciai. E così in poco tempo questa grande quantità di acqua ha smosso anche una grande quantità di fango e di detriti. Ahimè, su un torrente che ancora una volta attraversa un centro abitato, come è già successo l'anno scorso. L'anno scorso, ora io non ho visto bene in Piantina il luogo esatto dell'esondazione, ma ad esempio l'anno scorso c'è stata l'esondazione in un'area che un qualsiasi geologo avrebbe sconsigliato di urbanizzare, che invece è stata urbanizzata. E questo è uno dei tanti esempi, non è l'unico, assolutamente quello di Bardonecchia, di come noi abbiamo costruito senza pensare a questi effetti estremi, eventi estremi, che ahimè, come appena stato detto, stanno aumentando di frequenza sempre di più in conseguenza della crisi climatica.
Insomma, si è interrato un fiume, un torrente, laddove le condizioni climatiche all'epoca erano diverse da quelle attuali, e senza appunto tenere in considerazione che le cose possono cambiare, anzi sono cambiate drasticamente nel corso degli anni. E c'è una polemica in corso in questo senso tra il ministro per la protezione civile Musumeci e la sindaca di Bardonecchia. Musumeci sostanzialmente ha detto che si è costruito dove non si doveva, poi al di là delle polemiche politiche tra autorità nazionale e autorità locale, però il concetto e quello, appunto, lo diceva lei benissimo, non si tengono in considerazione che alcuni manufatti umani devono per forza di cose prendere in esame tutta una diversa diversi fattori che prima non c'erano e oggi ci sono.
No, prima c'erano, però non erano così frequenti, perché la montagna si è sempre evoluta, ci sono sempre state le alluvioni, ci sono sempre stati i fenomeni naturali simili a questi, ma diluiti nel tempo. Magari si verificavano due fenomeni come questi, si verificavano nell'arco di 30-40 anni, e quindi insomma meno impattanti. E poi comunque in passato le nostre montagne erano meno cimentificate.
Sicuramente. L'ecosistema della montagna, Wanda, lei che lo studia da tanti anni, è ormai profondamente cambiato da questa crisi climatica che ci attraversa. Vedremo sempre più condizioni, situazioni simili, temperature più calde, violenti nubifragi anche a quote molto alte sulle nostre Alpi.
Sì. La montagna, le Alpi in particolare, sono un hotspot dei cambiamenti climatici, cioè un luogo dove i cambiamenti climatici hanno degli effetti più consistenti. Questo anche per il fatto che la temperatura sulle Alpi aumenta di più di quanto non aumenti in altre zone. E comunque già siamo in un'Europa, in un'area mediterranea, dove la temperatura aumenta di più rispetto al resto del globo. Tutto questo rende la montagna molto più insicura. A partire dal fatto che i ghiacciai si ritirano, e come dicevo prima, il permafrost si scongela praticamente, e quindi i fenomeni di collassi. L'anno scorso noi abbiamo osservato un collasso di morena, il deposito del ghiacciaio enorme, con una movimentazione di 3 milioni di metri cubi, pari a quella che ad esempio c'è stata con la frana e relativa movimentazione del ghiacciaio a Blatte. Cioè la montagna risponde in modo più virulento ai cambiamenti climatici. Così pure, ecco, ma a questo si aggiungono altri fenomeni, ad esempio le precipitazioni. Le precipitazioni, proprio in conseguenza della grande quantità di energia termica accumulata nell'aria, sono più violente. Addirittura adesso ci ritroviamo grandinate in montagna, cosa che prima non accadeva, perché grandinate sono tipiche della pianura per questa differenza di temperatura, ma non solo. In montagna piove di più e nevica di meno, e quindi meno neve per sciare, ma anche meno neve per alimentare i ghiacciai, oltre a queste ondate di calore che sono terribili per la sopravvivenza dei ghiacciai.
E questo significa che anche noi, per forza di cose, dobbiamo cambiare i nostri comportamenti in relazione a come godiamo dell'esperienza montana.
Sì, perché la montagna è diventata più pericolosa. E io ho visto sentieri spazzati via da un temporale, ho visto situazioni paradossali in conseguenza appunto della movimentazione di questi materiali, e così come appunto, come dicevo, gli eventi estremi, il temporale forte scoppia da un momento all'altro. Le rocce stesse per l'arrampicata sono più fragili, quindi tutto questo deve far sì che quando si va in montagna si deve andare con tanto buon senso. cioè capire, conoscere i luoghi, parlare con coloro che conoscono i luoghi, e se non si è sicuri è meglio se si va accompagnati da professionisti.
Ancora di più di prima, sicuramente. Grazie Wanda Bonardo, responsabile Alpi di Lega Ambiente, per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima. Alla prossima. Si conclude qui con lei, con Wanda Bonardo, questa prima parte di Pop Sera dedicata all'emergenza caldo. Tutti gli aggiornamenti ovviamente nel corso del giornale radio delle 19.30. Ci sono tante notizie, le sentirete, a cominciare da quella di giornata, quella che alla fine sembra che il governo abbia deciso in qualche modo di agire, almeno per quanto riguarda l'emergenza caldo legata ai luoghi di lavoro, con la ministra del lavoro Calderone che ha convocato per domani alle 17 le parti sociali, cioè imprese e sindacati, al ministero per firmare un protocollo di misure che possano contenere l'emergenza caldo sul lavoro. Ne sentiremo parlare allora più tardi nel giornale radio delle 19.30. Noi con Pop Sera ci fermiamo un attimo e poi andiamo a Milano alla libreria dei ragazzi e delle ragazze.
Che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbino no, perché dubbino no. Ma nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai nessuna è grande come te. Riesci ad essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore, o forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché dubbino na, perché dubbino na. Mai nessuno mi ha mai detto sono pazza di te. Mai nessuna è grande come te, che mette i tuoi sogni dentro ai miei e riesce ad essere sempre
Pino Daniele, Dubbi No No, alle 19.04 minuti a Pop Sera. Apre così la nostra seconda parte di Pop Sera per parlare di quello che è stato per anni un punto di riferimento culturale, un luogo del cuore, lo si può definire così, per famiglie, per scuole, scrittori, per i ragazzi soprattutto. È la libreria dei ragazzi e delle ragazze, che adesso rischia di scomparire. La libreria storica di Via Tadino, la prima libreria dedicata ai più giovani a essere fondata in Italia, oggi si trova costretta a chiudere, almeno per quanto riguarda quella sede di Porta Venezia di Via Tadino, a causa di che cosa? Degli affitti troppo alti. Insomma, un altro pezzo di Milano finito sotto la morsa del caro affitti, in una città che, insomma, lo raccontiamo periodicamente, giorno dopo giorno sembra lasciare indietro un pezzo della sua anima, o almeno di un'anima che a noi stava a cuore, che andrebbe difesa, invece viene lasciata indietro per inseguire un altro modello di città. Ne parliamo in questa seconda parte anche insieme a voi ascoltatori e ascoltatrici. I vostri ricordi sulla libreria dei ragazzi e delle ragazze, soprattutto che cosa ha significato per voi, che cosa continua a significare, quanto sarebbe importante che un posto così non scomparisse da Milano. Ma poi soprattutto oggi a Milano ci sono ancora librerie indipendenti, o la libreria dei ragazzi e delle ragazze è soltanto un esempio di come c'è tutto un pezzo di cultura e di letteratura, possiamo dire così, che non trova più uno spazio all'interno di una metropoli come Milano, almeno come Milano è diventata negli ultimi anni. E dunque, voi dove acquistate oggi i libri, e insomma se esistono ancora quelle piccole realtà indipendenti a cui tutti noi ci affidavamo, ci affidiamo per non finire, insomma, nella morsa delle grandi catene o dell'e-commerce. 02 33 001 001 se ci volete telefonare, 331 6214 013 se ci volete mandare un messaggio, WhatsApp, Telegram e diretta @popolarenetwork.it per le mail. Che cosa ha significato per voi la libreria dei ragazzi e delle ragazze? Ci scrive ad esempio Tommaso: mitica libreria dei ragazzi, più volte siamo venuti a Milano dalla Brianza proprio per partecipare a degli eventi organizzati dalla libreria. Ricordo in particolare di alcune letture tenute dal mitico Roberto Piumini, un luogo da difendere. Così ci scrive Tommaso. Ne parliamo però anche con la nostra Chiara Manetti, che si trova proprio lì alla libreria dove oggi succede qualcosa. Ciao Chiara.
Sì, buonasera da Via Tadino 53, buonasera Mattia. Quella di questa sera è una diretta da un posto speciale, come dicevi anche tu, perché oggi purtroppo chiude questa storica sede della libreria delle ragazze e dei ragazzi dopo 53 anni di attività, ma non lo fa in silenzio, perché qui è in corso un aperitivo dalle 18.30 circa e ci sono tantissime persone, tantissimi frequentatori, frequentatrici di questa libreria, bambine e bambini, e appunto ti dicevo, questa è una festa, è un saluto, un abbraccio collettivo, anche un arrivederci che purtroppo fa male, perché questa libreria non è solo un negozio di libri, è stata anche un luogo di incontro, una casa, un punto fermo per generazioni di bambini, genitori, insegnanti, bibliotecari. È un pezzo di storia culturale di questa città e anche del nostro paese, che si è distinto anche nel panorama culturale internazionale. È stata fondata nel 1972 da Roberto Denti e Gianna Vitali e è stata la prima in Italia a occuparsi esclusivamente di letteratura per l'infanzia e per i ragazzi, un'avanguardia, una palestra di crescita per lettori e lettrici consapevoli, e da allora appunto è diventata un punto di riferimento non solo per Milano ma per tutta Italia, anche per chi in Europa ha guardato a questa esperienza come a un modello. E oggi questa realtà appunto lascia questi locali di Via Tadino nel cuore della città a causa di un affitto diventato insostenibile, un destino che purtroppo sta accomunando tantissime librerie, cinema, spazi culturali in questa città che è Milano. Cominciamo questa diretta, se vuoi Mattia, sì, proprio con Renata Gorgani, che è la presidente della libreria, che ha raccolto il testimone direttamente dalle mani di Roberto Denti.
Assolutamente.
Renata, Renata è qui davanti a me e ti chiedo prima di tutto, Renata, che cosa significa per te questa serata, questo pomeriggio oggi di incontro con lettori, lettrici, bambini?
Beh, è un momento allo stesso tempo bellissimo, perché comunque c'è tantissima gente, abbiamo sentito veramente l'affetto di tutte le persone che sono passate dalla libreria, i nostri clienti, ma anche, no, gli autori, i bibliotecari che sono voluti venire, sono qua con noi. Però insieme è un momento molto triste che non avrei veramente mai voluto vedere, invece è successo, qui dobbiamo chiudere e... Ecco, abbiamo voluto chiamare questa festa o questo momento il momento dell'arrivederci, perché speriamo davvero di trovare una soluzione, di poter riaprire la libreria delle ragazze e dei ragazzi in un altro posto e di darle un futuro, insomma, per i prossimi 50 anni.
E senti, le ragioni di questa chiusura sono purtroppo gli affitti troppo alti.
Le ragioni sì, sono economiche, l'affitto è diventato insostenibile insieme alle spese di gestione che sono molto alte, e questo purtroppo è un problema serio a Milano, perché se si vuole uno spazio abbastanza grande, perché poi noi facciamo tanti incontri con i bambini oppure incontri anche per i grandi dove raccontiamo di libri per ragazzi. Quindi abbiamo bisogno di uno spazio che sia abbastanza grande. La nostra clientela non è una clientela di i nostri lettori, non sono di quartiere, vengono veramente da Milano e da fuori Milano, quindi dobbiamo essere in una zona abbastanza centrale. E purtroppo queste caratteristiche significano affitti molto alti e quindi la quadra non è facile da trovare.
E quindi,
senti, tu hai...
Sì, Chiara, volevo chiedere se c'era, insomma, perciò la prospettiva di comunque rimanere all'interno della città di Milano, se invece si stanno prendendo in considerazione anche altre ipotesi, purtroppo anche quella magari di uscire fuori da Milano.
Sì, Renata, avete in mente di rimanere a Milano oppure pensate anche di poter uscire da questa città?
La libreria è di Milano e noi vogliamo rimanere a Milano. Noi abbiamo un'altra sede a Brescia e quella rimane aperta, e quindi diciamo c'è un filo che tiene ancora viva la libreria, ma credo che questa città non meriti, adesso lo dico da cittadina, di perdere la libreria dei ragazzi.
È qualcosa, Chiara, che l'amministrazione comunale ha bene in mente, anche questa convinzione che Milano non può perdere una importante punto di riferimento come la libreria, e loro almeno hanno avuto questo sentore parlando con l'amministrazione, se ci sono state delle interlocuzioni in merito?
Avete avuto, insomma, pensate che l'amministrazione comunale sia cosciente di quello che mi hai appena detto?
Sì, sì, ci abbiamo parlato già da parecchio tempo e abbiamo detto quello che stava succedendo. Finora non è arrivato un aiuto concreto, ma certamente sono allertati e chissà che riesca a uscire qualche cosa dal cappello del Comune di Milano.
E staremo a vedere.
Per adesso, scusami Mattia, chiedo solo un'ultima cosa.
Vai pure, Chiara.
Voi sarete aperti fino ad agosto?
Noi siamo aperti per tutto il mese di luglio e ovviamente cominceremo a poco a portare via le cose, ma a fine luglio chiuderemo definitivamente.
Quindi insomma venite in tante e tanti, perché qui ci sono ancora tantissimi libri da scoprire, da sfogliare.
Sicuramente sì, e magari adesso ne parliamo anche con i nostri ascoltatori nel microfono aperto, c'è già una telefonata in linea. Chiara, ringraziamo innanzitutto tantissimo la tua ospite e ti lasciamo qui in sottofondo, ti silenziamo soltanto pochi minuti perché poi torniamo da te, sappiamo che abbiamo anche altre voci da sentire lì dalla libreria. Grazie nel frattempo, Chiara Manetti.
Grazie a te.
E allora 02 33 001 001 le telefonate, 331 6214 013, sms, messaggi WhatsApp e Telegram. Che cosa significa la libreria dei ragazzi e delle ragazze per voi che l'avete frequentata, e quanto sarebbe davvero un danno per la città di Milano perdere un luogo così? Pronto?
Ciao Roberto, io sono Vincenzo, ti chiamo dal quartiere Isola.
Ciao Vincenzo.
Io la libreria la conosco, l'ho frequentata, ma non ho potuto non pensare al caso del nostro quartiere, che nel giro di circa un paio d'anni ha perso due librerie indipendenti, per fortuna non definitivamente, nel senso che si sono spostate, e che sono stati Libri d'Isola, che è diventato un ristorante di sushi, e Spazio BK e Volume, che erano, cioè, sono adesso riuniti, spostandosi di non molto, insomma, Libri d'Isola sono andati ad Ergano, creando poi una bellissima nuova anche socialità, perché sono anche come la libreria dei ragazzi, sono delle librerie che attorno al quale comunque si muove tanto, incontri, cioè c'è una comunità. Però anche lì, veramente lasciando a bocca aperta dell'assoluta, come dire,
impotenza, quasi, no?
Impotenza, sì, e poi una sorta di insensibilità di proprietari che, inseguono assolutamente il massimo guadagno e stop. E la perdita poi del quartiere, no? Perché adesso, insomma, erano due spazi che comunque erano dei punti di incontro molto qualificati. Per fortuna loro non si sono persi, ma il quartiere per me ha perso tanto, veramente tanto.
E tu che lo vivi, lo frequenti ovviamente da tanti anni, hai visto questa inesorabile, insomma, deriva, no? Che pian piano, pezzo dopo pezzo, ha trasformato completamente il quartiere nel corso degli anni. Isola,
sì.
Ovviamente un emblema della nuova Milano.
Ah beh, sì, io ti abito in una casa dove giorno per giorno i proprietari vendono quasi ubriachi per quello che riescono a ricevere. In questo caso, come dire, figurati, non è una critica nel loro riguardo, spesso serve a cambiare la vita, magari ad allargarsi, avere una casa più grande, spostandosi magari un po' in periferia, così, però è veramente una trasformazione repentina e che stravolge, perché diventa un'altra cosa, diventa io penso cos'era il centro di Milano a metà del Novecento, non so, fra un po' avremo solo banche e locali, vabbè,
sì.
Così. Va bene.
Vincenza, grazie mille per aver telefonato.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao.
Ciao, un abbraccio. Ciao. 02 33 001 001. Le vostre telefonate 331 6214 013. SMS, messaggi WhatsApp e Telegram. Vi leggo quello che ci scrive Andrea. Ricordo le elementari, circa nel 95, dalla scuola andavamo in gita nella vecchia sede di vediamo se riesco a recuperare il messaggio. Eccolo qua. Nella vecchia sede di Via dell'Unione con la maestra Loredana. 2014 mia moglie l'ha inserita in Tesi, letteratura per l'infanzia. Viva la libreria dei ragazzi, così ci scrive Andrea. Laura invece semplicemente ci dice un grande dispiacere, andavo ancora in via Unione, e ci saluta Laura. Insomma, messaggi che ci spiegano quanto sia una perdita in effetti per Milano l'idea che possa chiudere un punto di riferimento così per tanti, anche attraverso le generazioni. Proviamo a tornare da Chiara Manetti per capire se è riuscita a recuperare qualche altra ospite lì alla libreria. Che cosa sta succedendo, Chiara?
Sì, eccomi Mattia, sono con un'altra ospite che è Chiara Lossani, che oltre che essere una scrittrice per ragazzi è anche una consigliera del direttivo di ICIWA, che è l'associazione degli scrittori italiani per ragazzi, e sono con lei perché Lossani insieme a molti altri ha promosso un appello pubblico al sindaco Sala e alla giunta comunale di Milano. Questo appello è stato firmato da oltre 240 autrici e autori per chiedere che la città protegga spazi culturali come questo. Ma lo chiedo direttamente appunto a Chiara Lossani, che è qui con me. Che cosa dice il vostro appello?
Sì, noi intanto come scrittori, come frequentatori, come amici di questa grande, grandissima libreria, siamo rimasti sconcertati di fronte alla notizia della chiusura a fine luglio della libreria. E quindi è proprio venuto spontaneo questo desiderio di manifestare questo nostro sconcerto e anche chiedere al sindaco, alla giunta, di riconoscere il valore di questo spazio, che è uno spazio che abbiamo frequentato come lettori e poi abbiamo frequentato io personalmente anche come direttrice di due biblioteche della provincia di Milano, come scrittrici, uno spazio di grande ricchezza, di grande valore, ed è veramente un peccato, ed è veramente sconcertante vedere come una grande città come la grande città di Milano rimarrà privata di questo luogo. Cioè ci sarà davvero un vuoto, perché questo luogo, come diciamo appunto nel nostro appello, è sostituibile. E la libreria dei ragazzi ha svolto per tanti anni, e qui lo dico appunto come ex direttrice di due biblioteche della provincia di Milano, ha svolto un ruolo che era poi anche quello della provincia di Milano di sostegno alle biblioteche, di formazione del personale. Noi qui siamo cresciuti, noi qui ci siamo formati, tante idee, non solo nei nostri libri come scrittori, ma anche nelle nostre biblioteche, nei nostri servizi pubblici, sono nati qui, sono nati dallo scambio di idee, dallo scambio in questo luogo che è stato, che è ed è stato ed è un luogo di grande ricchezza. E come può una città come Milano privarsene? Non ci sarà nulla che lo sostituirà. E oltretutto ha sostenuto anche ruoli che in passato svolgevano le istituzioni che, come per esempio la provincia, non ci sono più, ma che svolgevano un importante compito nella formazione del personale che lavora nel settore culturale.
Ecco, il rischio con la chiusura è che appunto non ci sia un vuoto, ecco.
Sì, proprio un vuoto di cultura, un vuoto, non soltanto un vuoto quotidiano, dalle persone che quotidianamente vengono e si alimentano e si nutrono, no? Di quello che questo luogo offre, ma proprio un vuoto culturale e in fondo anche, permettetemi, istituzionale, cioè appunto di formazione delle persone, dell'anima delle persone di questa città. Questo ci mancherà moltissimo.
Ecco, voi in questo appello chiedete una seconda occasione, non solo per questo luogo, ma anche per tanti spazi culturali che purtroppo stanno chiudendo a Milano. Ecco, quali sono gli altri spazi?
Sì, dunque, intanto noi milanesi ce lo diciamo, questa città sta diventando troppo cara. Sta diventando cara, una città che diventa invivibile da questo punto di vista. Gli spazi che vengono chiusi li vediamo tutti. Io sono sicura che gli ascoltatori ne hanno in mente qualcuno, io ho in mente diverse librerie che amavo tantissimo, penso per esempio alla libreria degli Aggi che c'era in via Morra, che era una libreria deliziosa, ma a tante librerie che quando ci vai ti accorgi che non ci sono più. Questo non può essere. Cioè, io penso che il comune, io ho lavorato tanti anni in un comune, penso che il comune non possa ignorare questa perdita quasi quotidiana che noi milanesi stiamo vivendo.
Stiamo subendo, sì, io direi, aggiungerei. Chiara, ringrazia la tua ospite, io ringrazio ovviamente te per questo racconto che ci hai fatto dalla libreria dei ragazzi e delle ragazze di Via Tadino, e speriamo ovviamente che la situazione possa sbloccarsi. Ricordiamolo, c'è ancora tutto luglio in cui la libreria rimane aperta, giusto Chiara?
Sì, esatto, la libreria rimarrà aperta fino a fine luglio, e quindi insomma rinnovo l'invito, qui tutti rinnovano l'invito a venire, perché i libri sono tantissimi e qua insomma c'è ancora un clima molto familiare che vi accoglierà sicuramente.
E magari se fate in tempo anche per questo aperitivo che è ancora in corso lì in via Tadino, in Porta Venezia. Grazie Chiara Manetti, ti risentiamo in Metro Regione.
Grazie a te Mattia.
E se volete ancora 5 minuti qui a Pop Sera prima del giornale radio per leggere i vostri pensieri sulla Libreria dei Ragazzi e delle Ragazze, un altro pezzo di Milano che rischia di scomparire, rischia di lasciare un vuoto culturale soprattutto in questa città che sembra andare in tutt'altra direzione. Se volete ancora posso prendere qualche telefonata allo 02 33 001 001, i messaggi invece al 331 6214 013. Up on his horse, not gonna wake up here anymore. Listen. Messaggi molto critici nei confronti dell'amministrazione comunale, che chissà che invece non decida di intervenire in qualche modo. Giusto, ad esempio, dice, ricorda che il comune ha lasciato che chiudesse il museo del fumetto e quindi una libreria, tutto sommato la città, la sua città, la città di questa amministrazione comunale, di questo sindaco, non ne ha bisogno, scrive Gius. Del sindaco Sala, a cui interessa, dice Gabriele, invece interessa San Siro, quindi figurati una libreria, dice Gabriele. Velia invece ci scrive, Velia, nome bellissimo, che ci dice: sono una vecchia insegnante che ricorda con nostalgia tanti incontri formativi in via Unione. Ho portato i miei alunni come in una biblioteca, come mamma e come nonna, ho portato figlia e nipote. Sono dispiaciuta di non poter essere lì per un saluto di persona. Un abbraccio e forza per i bimbi e le bambine del futuro. Questa canzone dei The Strokes, Ode to the Mets, mi sembrava molto adatta ad accompagnarci in chiusura di questo racconto sulla libreria dei ragazzi e delle ragazze. Giustamente un ascoltatore che si firma come D ci dice: ma cosa c'entra il comune? D'altra parte è Feltrinelli che cannibalizza tutto, e poi vicino a Pastor ci sono tante piccole librerie. Sì, sicuramente il comune non è in questo caso coinvolta con una propria decisione, ma ci si richiama, si fa appello all'amministrazione comunale affinché si trovi una formula che possa in qualche modo tenere in piedi una realtà che è stata così importante per la storia cittadina. Un'impresa privata che però ha fatto anche, insomma, tanto lavoro sul territorio, lavoro culturale di cui ha beneficiato tutta la città. Un altro messaggio infine da Olli, molto lungo, che non vi leggo, ve lo sintetizzo: esprime tutto il suo disappunto per un'altra realtà come la libreria dei ragazzi e delle ragazze che ci lascia, e questa città che insomma sembra aver imboccato una strada che pian piano, inesorabilmente, va verso un modello di città ben preciso che vi abbiamo raccontato, vi stiamo raccontando da anni. Ma non è detto, c'è ancora tutto luglio in cui la libreria resterà aperta e chissà che da qualche parte non si trovi una formula, una soluzione per mantenerla ancora in vita. Il racconto di quanto sta accadendo lì in Via Tadino a Metro Regione, adesso invece arriva il GR nazionale di Popolare Network. Noi ci sentiamo più tardi con la seconda parte di Pop Sera, parliamo di Stati Uniti, a dopo, ciao! Un minuto, bentornati a Pop Sera, di nuovo un saluto a tutti e a tutte da Mattia Guastafiarro. Ultima parte della nostra trasmissione in cui affrontiamo l'approfondimento su uno dei fatti del giorno. Il principale in questo caso che arriva dagli esteri, dagli Stati Uniti, l'approvazione al Congresso della Big Beautiful Bill. Il grande e bellissimo decreto fiscale, così come è stato definito da Donald Trump, cioè il budget che contiene tutte le promesse elettorali del presidente, dall'abolizione delle tasse, di alcune tasse, alla lotta all'immigrazione, passando poi per un taglio al Medicare. La legge sull'assistenza sanitaria negli Stati Uniti. Questa legge, questo decreto fiscale approvato oggi dal Congresso per diversi giorni ha visto concretamente il rischio di non passare per le resistenze di alcuni senatori repubblicani. E in effetti poi le resistenze ci sono state, perché 3 senatori hanno votato contro, costringendo dunque oggi il vicepresidente J.D. Vance a scendere in campo, e solo con il suo voto Trump è riuscito a strappare la maggioranza e a far passare questo provvedimento al Congresso. Un provvedimento criticatissimo da tante parti, dal governatore della Fed, della Banca Centrale Americana, Jerome Powell, ma anche appunto da una parte del mondo repubblicano che arriva fino a Elon Musk, con cui è in corso di nuovo uno scontro durissimo tra lui e il presidente Trump. Contestata questa legge perché espande ancora maggiormente il debito americano, un debito che è già enorme ed è già esposto a rischi e conseguenze finanziarie più di quanto non lo sia ora. E dunque il mondo che fa riferimento a Trump, che sembra scricchiolare, qualche crepa c'è, si intravede, anche se forse è ancora troppo presto per parlare di vere e proprie fratture. Ne parliamo con Giovanna Maria Branca, giornalista del Manifesto, che è in linea con noi, si occupa di Stati Uniti per il Manifesto. Ciao Giovanna.
Ciao, buonasera.
Eccoci qua. Allora, innanzitutto partiamo da questa legge, la Big Beautiful Bill, passata solo grazie al voto di Vance. Politicamente, che segnale è per il presidente che 3 dei suoi senatori gli hanno votato contro alla fine?
Ma per Trump è un segnale negativo, nel senso che ci siano dei senatori e anche dei deputati, probabilmente quando tornerà alla Camera, che sono disposti a dirgli di no. Però oggettivamente, considerando l'entità del Big Beautiful Bill, della sua finanziaria, no? Solo 3 opposizioni, tutto sommato, potrebbe essere tranquillamente considerato come una vittoria, dal momento in cui poi, come dicevi, il voto di Vance alla fine ha fatto passare la legge.
Insomma, lo metteva in conto Trump, possiamo dire così?
Beh, non... forse lo metteva in conto. Di certo Trump non è uno che accetti qualunque genere di opposizione alle sue politiche, ai suoi diktat. Infatti uno dei senatori che ha votato contro oggi e che si è anche speso poi parlando in Senato contro l'approvazione della finanziaria, Tom Tillis del North Carolina, contro di lui, che già nei giorni scorsi aveva segnalato la sua opposizione, Trump ha fatto delle chiare minacce. Ha detto che avrebbe sostenuto un suo oppositore alle primarie l'anno prossimo, e infatti Tills ha detto che non si ricandiderà. Quindi ecco, Questo è il costo di opporsi a Donald Trump, sia alla Camera che al Senato, ne sono ben consapevoli, ed è per questo che nessuno si oppone, nonostante passare leggi del genere danneggi gli stessi senatori e gli stessi deputati.
Giusto, perché ricordaci, adesso questa legge passerà alla Camera, dove però i repubblicani hanno una maggioranza più ampia.
Sì, i repubblicani hanno una maggioranza più ampia, ma sempre di una manciata di voti, ed è altrettanto problematica alla Camera, dove ricordiamo è già passata una prima versione del Big Beautiful Bill, che però era meno onerosa, diciamo, per quanto riguardava il debito pubblico e per quanto riguardava i tagli a Medicaid, che sono poi molto al cuore del rapporto fra i rappresentanti e i loro elettori, e questa adesso dovrà tornare lì e sarà ancora più problematico per i deputati farla passare, però insomma mi sembra che, appunto, come dicevo prima, l'opposizione a Trump sia ancora più difficoltosa che contrariare il proprio elettorato per chi si trova al Congresso.
E anche lì sarà una maratona, perché Trump vorrebbe che tutto venga approvato entro il 4 luglio, giusto?
Esatto, il 4 luglio, il giorno dell'indipendenza, simbolicamente ovviamente Trump vuole che la legge arrivi sulla sua scrivania per poterla firmare per quella data, quindi vedremo cosa accadrà.
Da dove arrivano i senatori repubblicani che hanno votato contro Trump? A chi fanno riferimento all'interno della grande galassia repubblicana, che ormai è stata cannibalizzata dal MAGA, dal movimento di Trump, Make America Great Again?
Allora, l'unica oppositrice, diciamo tra virgolette, di lunga data fra i tre senatori che hanno votato contro è Susan Collins, del Maine, se non mi sbaglio, però insomma lei aveva fatto opposizione nei confronti di Trump anche per quanto riguardava le nomine in Senato di tutti i suoi ministri, quelli più estremi. Era una repubblicana moderata.
Hai detto giusto, del Maine, sì.
Del Maine, giusto. Era una repubblicana che un tempo, insomma, una repubblicana tradizionale, che per questo motivo è, diciamo, una degli oppositori, insomma, uno dei pochi che fanno un pochettino di resistenza a Trump dal Congresso. Sia lei che Tom Tillis, che citavo prima, del North Carolina, si sono opposti al Big Beautiful Bill proprio perché i tagli su Medicaid, sulla copertura sanitaria per gli americani meno abbienti, sono troppo incisivi. Si parla di 1.000 miliardi di dollari, 12 milioni di americani che si ritroveranno senza copertura sanitaria nei prossimi anni a causa di questa legge. Invece il terzo, Rand Paul, appartiene alla categoria di, diciamo, oltranzisti, che non l'ha votata perché alza troppo il tetto del budget, cioè la stessa linea di Elon Musk.
Infatti anche di questo volevamo parlare con te, Giovanna Maria Branca, del manifesto, che tu ti sei occupata a lungo della figura di Musk, hai seguito soprattutto anche l'ultimo scontro che poi ha portato al divorzio tra lui e Donald Trump. È in corso un nuovo scontro durissimo che prende le mosse, certo, sempre dalla questione del budget, da questo ampliamento delle spese e quindi anche del debito americano, che Musk era stato chiamato per ridurre drasticamente, e adesso c'è un nuovo scontro in corso con i due, che si sono di nuovo insultati, e Trump addirittura che ha ipotizzato l'idea di deportare Musk, perché è un cittadino sudafricano, e quindi di deportarlo, come fa con i migranti fuori dagli Stati Uniti. Io ti chiedo, ma quanto è davvero reale questo scontro tra Musk e Trump?
È uno scontro principalmente, come tutti si aspettavano anche ai tempi più solidi della loro alleanza, fra degli ego smisurati e fra persone di potere senza scrupoli, che prima o poi erano, diciamo, destinate a scontrarsi. È uno scontro di fondamentalmente influenza e di agenda politica, nel senso che ognuno cerca di far prevalere i suoi contenuti e le battaglie che gli sono più care, ed è uno scontro che, quando si è verificato, comunque ha coinciso temporalmente, sempre con i vari passaggi della finanziaria, prima alla Camera e poi al Senato. Trump accusa Musk di avercela con il suo Big Beautiful Bill perché taglia anche i tax credit sulle auto elettriche, benché a suo tempo Musk avesse detto che non gli importava perché Tesla, una delle sue compagnie più importanti che produce proprio veicoli elettrici, non ne aveva alcun bisogno. Musk dice di essere contrario al Big Beautiful Bill appunto perché aumenta a dismisura il deficit. Ovviamente sono tutte delle posizioni di facciata dentro le quali si giocano delle battaglie anche sotterranee, però è vero che Musk è uno di quelli che piuttosto avrebbe voluto, come certi repubblicani al Congresso, che piuttosto avrebbe voluto vedere tagliato del tutto Medicaid e ogni forma di assistenza sociale e di social security per tagliare i costi e per tagliare il debito.
Eh sì, e chissà poi dove andrà a parare questo scontro, che è anche una questione, si ipotizza anche elettorale, dopo l'annuncio di Musk di voler fondare un terzo partito, una boutade almeno sembra al momento. Poi capiremo meglio anche col prossimo ospite come si sta riposizionando l'elettorato che ha sostenuto Trump, se ci sono stati dei movimenti sotterranei verso Musk dopo il divorzio tra i due. Invece ti faccio un'ultima domanda, Giovanna, in merito a un altro scontro che c'è sempre, ruota sempre attorno alla questione del Big Beautiful Bill, che forse è quello più indicativo di tutti, è quello tra Trump e il governatore della Fed, Jerome Powell. Insomma, ha criticato pesantemente Trump, Powell oggi, dicendo che insomma il livello del debito statunitense va in una direzione che non è sostenibile, va affrontato prima o poi, meglio prima che poi, ha detto, mentre Trump nei giorni scorsi ha definito una persona stupida. È questo lo scontro veramente indicativo a cui guardare per capire meglio gli Stati Uniti e anche il futuro di Trump?
Ma sicuramente sul lungo termine il futuro di Trump dipenderà molto dai danni che sta infliggendo fra dazi e tagli alle tasse dei super ricchi all'economia americana. Di certo c'è che lo scontro con Jerome Powell, che è uno dei pochi che non ha la facoltà di licenziare schioccando le dita, è in corso ormai da tempo, perché Trump da mesi che lo attacca perennemente sul suo social Truth, dicendogli devi tagliare i tassi di interesse, ma è una delle poche persone, diciamo, che non si piega ai suoi diktat dall'interno dell'amministrazione, e quindi sì, certo, questo scontro è significativo, ma è di lunga data, così come sicuramente sul lungo periodo influirà la miseria in cui sta buttando milioni di americani Trump con le sue politiche.
Sicuramente. Giovanna Maria Branca del Manifesto, grazie per essere stata con noi.
Grazie a te, grazie a voi.
E buon lavoro, ovviamente, ti leggiamo sul Manifesto. Tornando invece allo scontro tra Trump e Musk, vi accennavo al fatto che, insomma, una curiosità che un po' ci accomuna in questi giorni, penso sia voi ascoltatori e ascoltatrici che noi in redazione, è capire come si è posizionato l'elettorato che ha sostenuto il presidente americano dopo il divorzio avuto con Musk. Sappiamo esistono diverse anime all'interno del mondo MAGA che guardano a diversi punti di riferimento, e una parte di questo mondo guardava ovviamente a Elon Musk come modello. E quindi, dopo il litigio tra i due, come si è diviso questo elettorato che ha sostenuto Trump? Lo abbiamo chiesto a Leonardo Bianchi, giornalista esperto di estreme destre, autore di una newsletter sul tema che si chiama Complotti. Sentite cosa ci dice.
Diciamo che più che cambiato ha accelerato due tendenze che erano già visibili nei mesi precedenti, cioè dalle elezioni, dalla campagna elettorale fino alla vittoria, i primi mesi, e cioè una parte della, chiamiamolo così, base MAGA, cioè la base che sostiene Trump, è convinta che la coalizione debba rimanere unita e quindi che Trump e Musk facciano la pace, quindi diciamo che mettono in conto che i due personaggi hanno un ego rilevante, notevole, che questo ego può causare scontri, come è successo, ma che comunque il progetto di rendere grande l'America, di renderla, di affermare il ruolo di superpotenza e portare avanti l'agenda politica trumpiana sia più importante dei dissapori personali, quindi lo vedono più che altro come uno scontro tra i galli più importanti nel pollaio, ecco, passatemi questa metafora. E poi invece c'è l'altra tendenza, che è quella che fa capo alla parte più ideologica, più America First, più isolazionista e anche più razzista, più escludente, che appunto vede Musk come il terminale più pericoloso di una specie di golpe tecno-oligarchico della Silicon Valley, cioè c'è lo scontro tra due visioni dello Stato, cioè quella di Steve Bannon soprattutto, che è l'ex consulente strategico di Trump, che vede lo Stato come, che vede il primato della politica sulla tecnologia e l'oligarchia tecnologica, e invece quella della Silicon Valley, che vede lo Stato come un utile veicolo per portare avanti i propri affari, le proprie innovazioni attraverso i sussidi e altro, il sostegno, ma allo stesso tempo lo vede come un ostacolo da abbattere, quindi c'è anche una sorta di, cioè di rifiuto nei confronti della democrazia, dei processi democratici elettorali, che vengono visti come un freno all'innovazione tecnologica che deve essere slegata da ogni vincolo. E quindi al cuore lo scazzo, chiamiamolo così, tra Musk e Trump è molto più profondo, chiaramente, almeno questo secondo me, ma non solo, molto più profondo di uno scontro tra due personalità egomaniache, ma riguarda proprio anche uno scontro ideologico e quasi esistenziale all'interno della base MAGA, che riguarda chi debba detenere veramente il potere, cioè se Trump è quello che manovra Musk o viceversa. E a tal proposito ci sono anche la parte più bennoniana, diciamo così, della base MAGA, ha già elaborato da un mese a questa parte una sorta di teoria del complotto, secondo cui si chiama Dark MAGA o Dark Musk, secondo cui appunto Musk starebbe cercando, insieme agli oligarchi della Silicon Valley, di spodestare Trump e di mettere Vance al suo posto, il vicepresidente, che è una, diciamo che è un pontiere tra i vari mondi del tech e i mondi MAGA. E quindi la questione è molto più complicata di quello che può apparire a prima vista. Cioè, e tra l'altro poi Trump, in un post su Truth Social, è andato proprio al cuore della questione, cioè Musk è diventato Musk grazie allo Stato federale statunitense, e se non si mette in riga di nuovo, cioè se non mette al suo servizio, se non mette i suoi miliardi al servizio della causa MAGA, rischia di fare una brutta fine, tant'è che sempre oggi in un'intervista Trump ha detto che dobbiamo dovranno pensare alla, cioè ci stanno pensando, comunque devono darci un occhio allo status legale, burocratico di Musk negli Stati Uniti, facendo intendere chiaramente che se continua così lo espellono, ecco, e lo rimandano in Sudafrica, come ha sempre detto Trump, che è esattamente quello che poi chiede Bannon da mesi e mesi. Mm.
Quindi possiamo dire che Donald Trump ha accolto le istanze di questa parte della sua base, questa parte più ideologica legata all'America First, ha deciso di schierarsi, è così? E quanto è reale questo scontro?
Ma in parte sì, ma io penso che più di ogni cosa, essendo Trump interessato fondamentalmente solo a se stesso, gli dà molto fastidio il fatto che Musk lo critichi pubblicamente e che non sia nella linea che ha deciso lui. E quindi, cioè, è un mix di tutte e due le cose, ma nel caso di Trump, che poi non è una cosa che riguarda solo Musk, la lista di collaboratori di Trump che sono ascesi e poi fatti cadere in disgrazia dello stesso Trump è lunga, tra questi c'è anche lo stesso Bannon, non dimentichiamocelo. E quindi c'è, io penso sia un mix di tutte e due le cose, ma nel caso di Trump è prevalente il fastidio e di non avere, cioè il fastidio che Musk si mette a criticarlo pubblicamente e il desiderio di vendetta che da sempre anima Trump quando qualcuno gli mette i bastoni tra le ruote o quando lui percepisce che qualcuno gli stia mettendo i bastoni tra le ruote.
Un'ultima cosa, Leonardo, il potere tecnologico che fa riferimento alla Silicon Valley di cui ci hai parlato, da che parte si è schierata di fronte a questo scontro in atto tra Musk e Trump?
Ma per ora diciamo che stanno a guardare, cioè non hanno non ci sono state grosse prese di posizione. Certo è che Musk è visto, cioè fa parte di quella elite tecno-oligarchica, però è anche un caso abbastanza, è anche un unicum. Tant'è che diciamo quello che viene ritenuta la veramente della corrente reazionaria della Silicon Valley, cioè Peter Thiel, non solo non si è espresso particolarmente su questo tema, ma comunque ha già, cioè lui ha già puntato le sue carte su J.D. Vance, ecco. Quindi una parte la parte reazionaria della Silicon Valley va già oltre queste le contingenze dell'attualità, mm-hmm. Ecco, cioè Trump per me è sempre utile vedere quello che fa Thiel. Thiel è stato il fondatore di Palantir e cofondatore di PayPal, anche lui sudafricano come Musk, è stato il primo tecno-oligarca a puntare su Trump, ma è stato anche il primo a essere deluso da Trump e quindi a scegliere altri cavalli su cui puntare, e la scelta è caduta su Vance, che è ancora molto giovane.
E soprattutto rispetto a Musk è un po' più di basso profilo, almeno pubblicamente, e sicuramente questo fa molto a costruire anche il personaggio di Peter Thiel nelle retrovie.
Sì, che comunque continua a coltivare questa immagine da eminenza grigia e di persona che la sa molto lunga, ecco.
Perfetto, Leonardo, grazie mille, ci fermiamo qua.
Era Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, esperto di destre globali, autore anche di una newsletter sul tema che si chiama Complotti, che vi invito come sempre a recuperare. Saluto adesso Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Ciao Andrea.
Ciao, buona serata, buona a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, Andrea, quando il governatore della Fed, Jerome Powell, dice che va affrontata la questione del debito americano, che cosa intende esattamente?
Beh, ovviamente si riferisce all'eccesso di esposizione debitoria statunitense, che poi è uno dei cavalli di battaglia di alcuni esponenti che avevano sostenuto e in parte ancora sostengono Trump. Il debito negli Stati Uniti è cresciuto molto, in realtà nella storia diciamo che il debito degli Stati Uniti è stato quasi sempre ampliato dai repubblicani e ridotto dai democratici, questo storicamente. Negli ultimi anni la situazione ovviamente è andata un po' fuori controllo anche per effetto dei grossi interventi che gli Stati Uniti hanno dovuto fare per l'emergenza Covid e quindi per far fronte all'impatto economico che il Covid ha avuto sull'economia americana.
E dunque il debito, i rischi di esposizione del debito, cosa significano nello specifico? Soprattutto quali conseguenze ci potrebbero essere sull'economia americana?
Ma guarda, secondo me non è un nodo legato all'economia, è un nodo quasi esclusivamente di posizionamento politico. nel senso che sì, certo, il debito statunitense è alto, il 124% del PIL, il dato dell'ultimo l'ultimo dato di fine 2024, comunque non è ovviamente un debito record e stiamo sempre parlando della prima economia al mondo, quindi non credo che il nodo sia tecnico e che ci possa essere, come dire, una difficoltà di finanziamento del debito fine a se stessa da parte degli Stati Uniti. Questa è una battaglia soprattutto di natura politica. Ricordo che per esempio il debito giapponese storicamente è molto più grande di quello di tutti gli altri, di quello italiano che è al 134, ma quello giapponese appunto viaggia in questo momento al 236% rispetto al PIL, quindi questo spiega perché poi le dinamiche legate al debito vanno interpretate e non c'è solo un aspetto tecnico. Per l'economia americana il nodo vero è la debolezza dell'economia statunitense in relazione al deficit commerciale molto più che in relazione al debito.
Sì, e lì si inserisce la questione dei dazi. Questione dei dazi che lo stesso Powell ha criticato sempre in questi giorni, anzi oggi ha detto se non ci fossero stati i dazi di Trump avremmo già tagliato di nuovo i tassi. Tu dicevi giustamente, esatto, Andrea, che è soprattutto uno scontro politico questo in atto tra Jerome Powell e Donald Trump. Ti chiedo allora se il governatore della Fed secondo te ha il profilo per tener testa a un personaggio come Trump che ha dimostrato di volere e poter fare terra bruciata attorno a lui. Ecco, nel caso del governatore della Fed non può agire nel modo in cui vorrebbe Trump.
Anche questo è, come dire, un tema molto delicato perché si sostiene che la posizione di Trump è soprattutto una posizione che lede il principio dell'autonomia della banca centrale, del vertice della banca centrale rispetto alla politica. In realtà questa autonomia che è dichiarata formalmente è molto meno sostanziale. Le politiche monetarie hanno un impatto molto forte sulle politiche economiche e sui decisori pubblici e viceversa. In passato i governatori delle banche centrali diciamo che hanno sempre avuto o fatto scelte che erano concordate con il potere politico. Il nodo qui è che Powell sicuramente ha la statura per resistere a Trump dal punto di vista degli attacchi, un po' meno sulle questioni invece di natura tecnica, perché l'attuale posizione della Federal Reserve con tassi di interesse fermi a oltre il 4%, dal punto di vista puramente tecnico è in parte eccessiva, infatti si sta creando un divario molto forte per esempio con l'area euro e non giustificato dall'andamento dell'inflazione. Quello che realmente sta accadendo negli Stati Uniti è che c'è un crollo della spesa delle famiglie e dei consumi delle famiglie di cui non si parla, che è prodotto proprio da questa situazione di forte incertezza e di contrazione della spesa monetaria che può spingere poi il PIL degli Stati Uniti verso una fase recessiva. Ricordo che il primo trimestre si è chiuso con un meno 0,5 molto superiore alla previsione che era meno 0,2. E quindi Trump rischia di dover fare i conti con una recessione prodotta dal caos sui dazi, ma anche dallo scontro con la banca centrale sulle politiche monetarie.
È tutto molto chiaro, Andrea. Ti ringraziamo per essere stato con noi.
A voi, buona serata.
Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. E dunque abbiamo parlato di segnali di crepe, sicuramente non fratture ancora dentro il mondo che sostiene Donald Trump, comunque il mondo che ruota attorno all'amministrazione americana, soprattutto a poche ore, anzi a pochi minuti potremmo dire, dall'approvazione della sua legge di spesa, la sua finanziaria. Vedremo quanto si amplieranno queste crepe, forse niente in realtà, ma forse invece qualcosa di più concreto c'è. Ne parliamo qui a Radio Popolare, ovviamente, nei prossimi giorni, in tutti i nostri spazi di informazione. Ci fermiamo qui invece oggi per Pop Sera. Torniamo come sempre domani a partire dalle 18.35. Ciao ciao a tutti e un abbraccio, un saluto da Mattia Guastafiero.